gli incontri di Rete 1.
Buongiorno, Michela Daghini con voi, benvenuti nel nostro spazio degli incontri. Oggi entriamo nel mondo della musica. C'è un momento nella vita di ogni artista in cui il suono diventa più di una vocazione, diventa una forma di pensiero, e per Piotr Nikiforov, tra i primi violini dell'Orchestra della Svizzera Italiana e direttore dell'Orchestra Arcadia di Lugano, nostro ospite oggi, la musica è questo, un ponte tra mondi, un rifugio, una lingua madre che ha attraversato i confini. E mentre l'Orchestra della Svizzera Italiana celebra quest'anno i 90 anni di storia con concerti e nuove composizioni, Piotr Nikiforov rappresenta bene il ponte ideale tra le radici storiche dell'orchestra e il suo slancio verso il futuro. Nato a Mosca nel 1978, entrato nell'organico dell'OSI nel 2009, l'Auditorio Stelio Molo dell'RSI è diventato la sua casa, conservando il rigore della scuola russa e una sensibilità musicale maturata tra i grandi teatri dell'Est. A 14 anni debutta come solista con l'Orchestra Sinfonica della sua città e si diploma con il massimo dei voti al Gnissin Federal College di Mosca, ma la Svizzera è il suo sogno fin da ragazzino. Tutto nasce dalle immagini delle montagne stampate sulle cartine dei cioccolatini che il suo patrigno da Zugo gli portava in regalo nella capitale russa, immagini che lo avevano conquistato facendolo sognare di conoscere un giorno quei maestosi paesaggi. Così ha coltivato quel sogno fino ad entrare nel Conservatorio della Svizzera Italiana. Da lì le tournée in Europa, Russia, Corea del Sud e Giappone, con registrazioni per l'RSI, la DRS e la BBC, e dal 2023 anche direttore dell'Orchestra Arcadia di Lugano. Lo incontriamo. Allora, benvenuto Piotr Nikiforov.
Benvenuti tutti.
Ci siamo trovati qui, abbiamo voluto incontrarci per questa chiacchierata nei vecchi studi di Besso, che rappresentano moltissimo per noi. Ci diamo del tu perché sotto questo tetto ci siamo incontrati quasi quotidianamente per quasi 20 anni. Che significato hanno per te queste mura, questo luogo? Lasciare per un po' di tempo questo posto che verrà trasformato e poi tu ci tornerai, che effetto ti fa?
Beh, innanzitutto questo è un posto dove posso dire tranquillamente sono cresciuto, perché quando sono arrivato qua avevo 17 anni a Lugano. Chiaramente la prima cosa che ho visto è l'Orchestra della Svizzera Italiana, che per me è sempre stata una meta, perché l'orchestra di questa qualità è veramente notevole. E poi sono stato colpito non solo dall'auditorio, che apparentemente ho scoperto più tardi che è stata una sala dove i grandi musicisti hanno registrato, dove hanno fatto grandi concerti, anche David Oistrakh, anche Richard Strauss, poi ho scoperto Stravinsky. E certamente successivamente, quando cominciai a frequentare queste mura, ho conosciuto questa vita affascinante anche dei giornalisti, che mi hanno accolto alla grande, perché io mi sono sentito un po' come un elemento interessante per i giornalisti da scoprire come mai questo ragazzo moscovita arriva qui in Svizzera, a Lugano, e cosa fa qui tra queste mura. Quindi subito ho avuto un bellissima accoglienza, e E adesso possiamo dire tranquillamente che avete visto bene, no? Che sono stato accolto nella vostra famiglia e mi sento parte di queste mura, questo mattone. Quindi sono molto felice di aver percorso questo bellissimo periodo.
Se dovessi riassumere con una emozione, un sentimento, stare qui oggi?
Emozione, sentimento, possiamo dire anche di una certa sinestesia, una cioccolata calda, densa. Questo per me è tutto. Quante volte sono stato qua anche quando le luci erano spente e io con il violino arrivavo alla mattinata, presto, tipo alle 5, alle 6, e con le luci spente studiavo per accogliere questa magia di questa sala, perché poche persone sanno, ma i professionisti sicuramente lo sanno, che dipende non solo dallo strumento che hai tra le mani, è da te, dalla tua composizione corporea, ma tantissimo dalla sala. La sala, se entra nella vibrazione, diventa un tutt'uno, e quindi non solo devi studiare con il violino, ma devi studiare anche nella sala dove farai dei concerti.
E questa è una sala anche molto accogliente, c'è legno, non è troppo grande, è grande il giusto e ha una bella architettura nota e anche molto pregiata, quindi è anche molto caldo come luogo.
È una sala che posso tranquillamente chiamare un Stradivari, perché appunto, come dice bene, questo legno e questa perfetta costruzione architettonica anche dal punto di vista fonico permette di sentire tutte le sfumature dello strumento. Io sinceramente in questa sala mi sono sentito sempre meglio, cioè pensavo sempre suonando in questa sala di essere più bravo di quanto sono. Cioè questa sala amplifica i tuoi poteri.
I tuoi superpoteri, potremmo dire. E che effetto ti fa essere parte di una formazione così importante che adesso ha celebrato i suoi 90 anni? Tu in fondo sei un elemento di continuità, perché ne hai fatto parte e continuerai a farne parte nel futuro.
E questa è una mia famiglia, quindi posso dire con franchezza che ho solo grande gratitudine e profondo riconoscimento per questa orchestra che mi ha permesso di vivere qui, perché noi musicisti, dipende da dove vinci il posto, allora il tuo destino cambia, perché per poco non ho vinto a Zurigo, per esempio, o a San Gallen, o a Winterthur, o anche a Colonia, sono sempre arrivato anche in finale, però si vede che qua mi stava aspettando questa orchestra e queste mura e soprattutto l'amore per questo posto, ma probabilmente sono anch'io che sotto sotto non volevo vincere dagli altri posti. Certo, adesso non voglio essere troppo, si sa che come sportivi si suona un giorno bene, un altro meno bene, poi c'è una lotteria totale, perché quando tu sei sotto il giudizio come musicista diventi anche abbastanza vulnerabile, e allora qualcosa succede che magari non ti permette di andare avanti. Invece qua mi sono sentito accolto, e soprattutto la gente che non mi ha mai fatto sentire come uno straniero da Mosca, anzi mi davano tutta la loro disponibilità. Dopo tanti anni ho scoperto che per esempio i signori Brenner hanno pagato la mia cassa malati quando ero studente, e non sapevo queste cose, perché hanno pagato tantissimi miei, non lo so, qualche errore che ho fatto, non so, mi hanno dato il violino, ma hanno fatto in un modo modesto, in modo anche nascosto, che io non lo sapevo neanche. Adesso, scoprendo queste cose, dico, ma quanto fortunato sono stato.
Ricordiamo chi sono i signori Brenner.
Armin e Cristina, che purtroppo Armin non è più tra noi, no? Ma sono state le persone, e anche Christoph, che è il figlio, loro hanno fondato il Conservatorio della Svizzera Italiana, il luogo dove sono riuscito a diventare un professionista della musica, un fatto non così, come posso dire, ovvio. e molti musicisti vorrebbero diventare professionisti, ma non è possibile sempre, perché la vita non aspetta, no? Tu non puoi vivere dall'aria, come dicono i musicisti, probabilmente possono, no, non possiamo vivere dall'aria. Quindi questi signori Brenner hanno permesso a me di avere sempre più libertà anche di volo, se vuoi. Potevo volare tranquillamente, musicalmente parlando.
Il Ticino però è proprio il luogo dove tu volevi arrivare, e la Svizzera era una tua meta. Ricordiamo che tutto nasce da alcune cartoline.
Esattamente, tutto nasce da lì e sicuramente finirà anche qui, perché io difficilmente vedo altro luogo dove potrei stare così bene. Perché ricordiamoci, cioè, ci alziamo qui, in Canton Ticino, guardiamo dalla finestra, anche se piove, ma che bella la natura. Poi, come sai benissimo, ho un cane che mi permette anche di essere in costante contatto con la natura, con il bosco che cambia ogni giorno, le castagne, le foglie, i profumi, il cane che mi porta a fare una passeggiata.
Lucy,
cane Lucy che mi porta fuori per staccarsi un attimino dalla frenesia della vita.
C'è sempre questa passeggiata rituale al mattino con tua moglie e con Lucy, questo cane che avete salvato in Spagna?
Ormai da 6 anni e mezzo sì. Sì, perché come fai a alzarti e vedere queste due occhi che ti aspettano e dire no, non posso, no, tu devi alzarti. Se non riesci a alzarti abbastanza in tempo, il giorno dopo dovresti alzarti un po' prima, perché questi occhi sono incredibili e il loro amore è incondizionato, e quindi tu ti senti dopo in colpa tutto il giorno. Quante volte mi è successo che magari dopo aver fatto un concerto anche abbastanza difficile, dove fisicamente sei davvero a terra, ho cercato di saltare il turno mattutino, e dopo, quando sono stato all'orchestra suonando, pensavo no, adesso mi sento veramente in colpa, adesso aspetto le 12:30 per tornare subito a casa e recuperare almeno 30 minuti per portare Lucy a passeggio.
E ogni tanto ti incontriamo alla tenuta balli. E tua moglie, lo ricordiamo, un colpo di fulmine, un insegnante di yoga. Tu ti sei innamorato, vi siete innamorati a 18 anni.
Esatto, ci siamo innamorati perché sempre Brenner, i signori Brenner mi hanno dato l'appartamento, mi hanno potuto offrire appunto stare nell'appartamento di Via Sorengo, e dalla terrazza vedevo questa bellissima ragazza camminare sotto, quindi dopo un po' non ce l'ho fatta.
Com'era il primo passo?
Vabbè, sono passati, allora erano tipo un anno passato, ma prima volta è successo che andando verso la Migros e leggendo il libro, perché ogni tanto così facevo pazzo, leggevo il libro camminando, mi sono imbattuto in Laura. E lei anche, cioè è stato questo il primo colpo.
Uno scontro?
Uno scontro, sì.
Un incontro-scontro?
Sì, sembra quasi da film, ma il colpo di fulmine è partito molto prima, perché lei stava attraversando la strada davanti al garage di Sorengo, che non c'è più, c'è il garage Subaru, adesso c'è un supermercato, è lì che ho capito, ah, questa è mia moglie, è lì che ho capito subito. No, davvero, è proprio, mi sono fermato, ho dovuto spostarmi perché prima o poi arrivava una macchina.
Ed era lei davvero tua moglie?
Sì, era lei. Certo che quando tu ricevi dei segnali dovresti sapere anche leggere e dovresti sapere anche ascoltarli, perché noi ogni giorno siamo bombardati anche dai segnali, dall'informazione, ma se tu hai coraggio di andare avanti scegliendo una strada che tu hai intuitivamente definito per te, per il tuo futuro, questo è, secondo me, è vincente.
Ascolti l'intuito, è qualcosa che ti ha guidato nella vita, è una parte importante, anche i segnali del corpo che percepisce prima ancora a volte della mente, alcune intuizioni, come dicevi.
È fondamentale. Ascoltare l'intuizione e ho avuto anche delle testimonianze che, per caso, se non ho dato abbastanza ascolto profondo alla mia intuizione, spesso succedeva che era una cosa veramente sbagliata, che dovevo pagare dopo, ma anche dal punto di vista finanziario, magari, no? Non dovevi fidarti di questa persona, e ti diceva il corpo, ti diceva la pancia. Il nostro primo senso è quello nella pancia. Sento che non è una persona giusta, senti che c'è qualcosa che stona. Se parliamo della musica, quando sentiamo la stonatura è molto ovvio, ma quando leggiamo le persone, spesso noi le stonature non ci fidiamo abbastanza. Non vuol dire che la persona è stonata, ma vuol dire che tu, entrando in contatto con questa persona, non c'è l'armonia e allora c'è la stonatura. Secondo me questo è un meccanismo molto importante, è una, come possiamo dire, una nostra protezione. Non possiamo andare avanti, non possiamo essere in contatto con tutti, altrimenti saremo annientati.
E credi che questo tipo di ascolto anche attraverso il corpo e l'intuito sia direttamente legato all'essere artista, all'essere musicista, e sia un elemento cruciale?
Io credo di sì. Io credo di sì, anche se i musicisti spesso, vedendo un po', osservando, non sono così semplici da capire, perché spesso si dice: ah, tanto lui è un artista, si comporta in questo modo. Ma se ci pensi, noi musicisti siamo come anche come dei dottori, vedendo tantissime emozioni, vivendole e anche portando, cioè interpretando, cioè portando al cuore dell'ascoltatore, al cuore dei nostri colleghi, noi siamo sollecitati costantemente e quindi a volte arriva anche un momento di una saturazione dove tu devi per forza distanziarti. Appunto Cane Lucy mi aiuta a ricaricarmi, perché il contatto costante con la gente, tu lo senti, tu senti tutte le cose, perché è come uno strumento ogni persona. Per me poi, quando ho cominciato a dirigere, è fondamentale riconoscere, come dice te, il linguaggio del corpo, gli occhi, la voce, ma anche il modo di comportarsi. Tutto questo diventa una sinfonia, diciamo, no?
Quindi c'è una sollecitazione anche emotiva, Piotr Nikiforov?
La sollecitazione è costante, sì, sì. Io sono contento di aver avuto l'esperienza di interpretare tantissimi brani dai grandi maestri compositori, perché loro hanno sempre dovuto comporre in modo che l'ascoltatore, che non è professionista, sia capace di arrivare alla fine della composizione. Perché se tu parti con una bellissima musica, dopo 5 minuti però ogni persona arriva al suo limite e dice: bello, bello, sì, molto bello. E dopo un po' però comincia a sbadigliare, dopo dice: no, adesso vado. Invece loro hanno insegnato che c'è sempre un'apertura, c'è un momento allegro della vita, poi spesso accade che il secondo tempo è un adagio, probabilmente un momento riflessivo della nostra vita dove abbiamo bisogno di stare nel nostro, e poi arriva chiaramente il finale che spesso spacca il timpani, eccetera. E questo mi ha insegnato che ogni momento, anche ogni giornata, perché è inutile andare adesso a dire anni o settimane, basta già vedere la mattina ti alzi e la sera vai a dormire. Qualcuno ha detto che la mattina è la nascita e la sera la morte, quindi ogni mattina è una rinascita. Quindi bisogna, secondo me, io lo sto imparando, vivere la giornata con questo spirito. Non può essere sempre Ferrari o una Fiat 500 antica, cioè devi trovare sempre un momento dove puoi fare sprint, ma un momento dove dovresti anche stare un po' calmo.
E poi alterni il passato al presente, al contemporaneo, diciamo, all'oggi.
Sì, questo è un altro elemento importante per me. Come dicevi prima, Laura appunto è una maestra di yoga e chiaramente lei mi sollecita tanto a domandarsi del presente, perché anche lo yoga prevede anche la meditazione e prevede anche la lettura dei libri che ti possono insegnare come vivere il presente. Cioè, la cosa probabilmente più difficile che abbiamo è questa, perché la nostra vita ci sollecita sempre, costantemente. Anche il... Non vorrei adesso fare solita polemica social, non social, telefoni. Questa è la realtà. Ma siamo noi che abbiamo diritto di dire no a un certo punto. Abbiamo diritto di girare il telefono e non rispondere dopo le 7 di sera. Siamo noi, vero?
Lo fai?
Sì, lo faccio. Adesso sì.
E stai solo con la tua famiglia o con gli amici?
Sì, sto solo con la mia famiglia e con il fuoco, che è un ottimo. Non vorrei adesso fare romanticone, non vorrei, però veramente così mi aiuta molto staccare la spina e avere questo momento magico dove il tempo diventa molto anche gustoso.
È intenso. Fai meditazione, quindi la meditazione è una pratica che fa parte della tua vita, è importante?
Allora, devo essere sincero, non sono capace ancora, perché ci sono troppe cose che mi...
Ci stai lavorando con Laura?
Con Laura è difficile perché la amo molto e la rispetto tanto, quindi sono obbligato a stare lì e resistere. Ma non è questo il motivo per fare la meditazione. Stamattina l'ho provato e sono arrivato a 7 minuti, però... sto leggendo, sto capendo come si può fare, perché la meditazione non è solo quando tu ti separi dal mondo, perché il messaggero più grande sono la tua testa, i pensieri che cadono, arrivano e ti rubano il tuo presente, perché i pensieri arrivano dal passato ma anche costantemente ti manipolano il futuro. I pensieri non ti dicono cosa fai adesso, ti dicono ma cosa farò dopo e cosa è successo ieri. È comunque sempre proiettato nel futuro, ma mai presente. E sto leggendo il libro, purtroppo questo libro sta andando molto lentamente, perché dopo ogni pagina mi addormento e perché sono stanco, magari alla sera, quindi sto cercando di trovare un altro momento per leggere. Allora, questo libro, Gianluca Gotto, e questa sua esperienza mi sta aiutando tantissimo, è diventato praticamente come mio fratello, perché io mi sento davvero come lui, questo viaggio in Asia e questa anche autenticità che dice, ma come dicono anche i buddhisti, ma io non, se tu non sai meditare, devi meditare senza sapere e devi osservare, cioè potresti osservare i tuoi pensieri, come ha definito lui, come i fogli dell'autunno che cadono davanti a te sulla terra. Io ho provato a fare così stamattina, ti devo dire sinceramente, ha cominciato a funzionare.
Quindi d'ora in poi pratichi.
Non ti posso promettere, però certamente Laura mi dice è arrivato il momento di farlo, perché prima riuscivo a andare ho preso in credito l'energia che abbiamo quando siamo molto giovani e quando tu fai tante cose senza pensare, ma adesso quando ho bisogno, adesso ho 47 anni, ho bisogno comunque di recuperare l'energia, o diciamo così, di trasformarla, perché c'è un equilibrio a un certo punto, sai, prima fai tutto con fisico, ma dove vai? Comunque sbatti il corpo contro il muro e il muro rimane lì. Adesso magari ci penso due volte e cerco la porta.
Pietro Nikiforov, se tra passato e presente, se dovessi cenare con un compositore del passato, con chi ti piacerebbe trascorrere del tempo?
È una bella domanda. Con nessuno. Perché vorrei cenare con i compositori presenti, viventi, perché poveri loro. Devono per forza morire per diventare famosi, ma dobbiamo cambiare questa cosa, dobbiamo cercare di capire i compositori, perché loro sono i profeti in realtà. Spesso i compositori vedono il futuro, spesso i compositori non vengono comprese dai musicisti contemporanei, ma anche dagli ascoltatori. Se noi leggiamo cosa succedeva con Beethoven, con il suo concerto per violino che ha dovuto chiudere nell'armadio perché il pubblico non ha accettato per niente, anzi il violinista ha cominciato a parlare con il pubblico e dice no, questa cosa qua no, per carità. Ma anche è successa la stessa cosa con Tchaikovsky, con la sua quinta sinfonia che è stata criticata ampiamente, e quindi immagino che parlare con loro non mi porterà niente, con questi compositori morti, che tra l'altro sono vivi, perché noi musicisti li portiamo sempre in vita, con loro brani, e grazie agli ascoltatori, loro sono sempre vivi con noi, e noi li ringraziamo anche per questa bellezza allucinante, ogni tanto queste bellezze che loro ci portano chiaramente in questa sala che è della radio, che ha sentito i brani più belli che esistono. Chiaramente c'è il filtro del tempo, perché il tempo definisce quali brani sono destinati a sopravvivere, e questa sala auditorio del Stelio Mono ha permesso di filtrare bene, perché i nostri ascoltatori del Canton Ticino, anche del Canton Zurigo, della Svizzera, perché tanti svizzeri tedeschi, anche svizzeri francesi vengono qua perché apprezzano molto la classica, hanno potuto partecipare in questo meccanismo selettivo dei compositori che possono sopravvivere.
Tra i tuoi impegni c'è anche l'Orchestra Arcadia, di cui sei direttore artistico, direttore d'orchestra e anima. E anche qui c'è un anniversario importante, che sono i 25 anni. Come vi preparate a celebrarli? Tra l'altro un ensemble che si muove tra passato e presente, per cui ancora qui continuità, un repertorio che spazia molto.
L'Arcadia è un esempio splendido dell'esistenza, dell'amore incondizionato anche in questo caso per la musica, perché ci sono tantissimi professionisti che sono in pensione, oppure tantissimi professionisti dell'altro mestiere, dottori, avvocati, e adesso è difficile dire tutte le professioni che ci sono dentro, che hanno un profondo amore per la musica, che hanno avuto anche una formazione importante, o comunque hanno una formazione, perché se tu ogni settimana, ogni martedì sera dedichi alla musica, ma poi non musichetta, ma musica, parlo anche musichetta va bene, ma io adesso parlo del per crescere hai bisogno di questi grandi compositori, come dicevi tu prima, Tchaikovsky per esempio, Mahler. Se tu hai il contatto costante con una guida, che in questo caso sono io, perché li guido, li faccio vedere delle percorsi bellissimi, perché conosco quel bosco lì, quella musica lì per me è un bosco, anche che conosco le strade, accade che tu pian piano cresci, e questa diventa una formazione musicale. Noi facciamo 25 anni, è vero, io sono legato profondamente a questa orchestra, anche perché quando è stata fondata nel 2001, io sono stato il primo solista e anche primo concertmeister, prima spalla. Cioè questa, e adesso sono il direttore d'orchestra, anche questo è un ciclo interessante per me. Quindi sono estremamente emozionato. Noi abbiamo scelto per questa data, l'anno prossimo, 2026, in gennaio, alla fine di gennaio, all'inizio di febbraio, un programma molto molto bello, appunto con Tchaikovsky, la quinta sinfonia, e con Mahler, il viaggio di un ragazzo perso, no? Che è appunto una grande solista, cantante, Lucia Cirillo, sarà solista di questo viaggio musicale.
Che bello, una mezzo soprano di grande talento, di grande prestigio, che ha cantato sui più grandi palcoscenici del mondo.
Esattamente, ma in primis è un'amica che è anche vicina di casa, abitiamo a Vernate, quindi anche mio amico, grande amico Diego Fasolis, questa è la sua dolce metà, Lucia, e quindi tutto insieme, tutto possiamo dire vive insieme, perché quando ti incontri con delle persone, anche come ho incontrato te con il tuo bellissimo cagnolino, no? Succedono questi contatti e anche scambio delle informazioni, scambio di energie, scambio delle esperienze, e nascono nuovi progetti. E così è nato anche questo progetto per questo brano estremamente difficile e raro di Gustav Mahler, che Lieder einer fahrenden Gesellen, non sono sicuro che ho pronunciato bene, però è più o meno questo. È un viaggio per me, per Lucia e anche per tutti gli arcadiani, adesso le chiamiamo così, estremamente profondo. Mi ricordo la prima prova, c'era un po' di perplessità sui visi dei musicisti dell'Arcadia, perché è difficile, molto complesso, molto filosofico, ma piano piano ho cominciato a separare varie luci sul palcoscenico di questo brano qua. Ho cominciato a far sentire ai musicisti le voci separate, e poi le ho fatto una sorpresa ultimo martedì. Lucia si è proposta di già cantare con noi, con l'orchestra. Perché questo è un regalo? Perché normalmente i solisti arrivano all'ultimo momento, spesso un giorno prima, e nel nostro caso magari 3 settimane prima, 3 prove prima, ma in questo caso siamo in largo anticipo proprio per poter entrare nell'anima di questo brano, per poter vivere questi momenti unici e soprattutto poter crescere durante questi 3 mesi per poter dopo arrivare sul palco a trasmettere un'emozione autentica, la tua, perché è inutile cercare su YouTube i grandi interpreti e cercare imitarli. Va bene all'inizio, ma dopo devi staccarti da tutte queste tecniche, devi trovare il tuo modo di, perché alla fine sul palco sarai da solo o con i tuoi colleghi, ma non ci saranno questi interpreti che magari stanno già suonando dall'altra parte.
L'appuntamento quindi per il concerto, questo appuntamento con le celebrazioni dell'Arcadia, è per gennaio.
Esattamente. Allora, noi abbiamo con Arcadia, visto che siamo molto attenti anche alla vita sociale del Canton Ticino, copriamo anche diverse zone del Canton Ticino. Per esempio, il 24 gennaio faremo a Bellinzona, a Teatro Sociale, appunto, e poi Lugano, Palazzo dei Congressi, 31 gennaio, sempre la sera, e poi a Balerna, 1 febbraio, alle ore 17, al Teatro dell'Oratorio. Quindi questi sono appuntamenti molto belli. Devo dire che sono molto felice che il pubblico ticinese, e non solo ticinese, il pubblico svizzero, ci sostiene in questo modo, perché i nostri concerti sono molto molto frequentati. Sono molto felice perché ci stanno seguendo, ci stanno dando ascolto, e anche il municipio di Bioggio, il municipio di Vernate vuole avere la nostra presenza anche per certi eventi importanti come apertura delle scuole, eccetera, o sedute municipali, ma anche la città di Lugano che si sta avvicinando. No, sta succedendo qualcosa di molto interessante.
Come si fa per i biglietti?
Allora, innanzitutto orchestra-arcadia.ch, questo è il nostro sito. I biglietti in realtà non ci sono, bisogna arrivare in anticipo perché i posti sono quelli. Però c'è l'offerta libera, che devo dire che ci aiuta tantissimo, perché siamo arrivati anche ultimamente ai bellissimi incassi che ci danno possibilità dopo di permetterci di affittare le sale, per esempio come l'auditorio, perché sono sale molto belle e sono costose anche. E quindi queste offerte libere ci permettono anche di volare alti.
E poi c'è un appuntamento prima però a Natale nella chiesa di Vernate?
Allora, questo è un altro momento della mia vita. Come hai capito già, per me la vita sociale è molto importante, perché io prendo tantissima energia positiva scambiando con i vernatesi, ormai anche lì da 20 anni sono, c'è una tradizione che ogni Natale facciamo un bel concerto di famiglia e di amici miei. Questa volta sarà il 14 di dicembre in chiesa di Vernate, la chiesa favolosa dove che anche lì, se scegli un repertorio giusto, si amplifica e si presta molto bene. Succede una serata meravigliosa, cioè il pomeriggio alle 5, dove noi facciamo un concerto di famiglia e di amici e poi andiamo a fare un brindisi fuori all'osteria in piazza di Vernate, dove non può cadere una mela, talmente non c'è più posto, normalmente arriva così tanta gente.
È un appuntamento ormai tradizionale.
Sì, è diventato una tradizione e ormai adesso la gente quando mi incontra, ma adesso farei ancora il concerto, vero? Proprio con questa, no? Con questa speranza, io dico, ma certo, non posso fare a meno.
E cosa resta oggi del bambino che ha preso in mano il violino per la prima volta a 5 anni?
Penso di... non è facile questa domanda. Intanto, sicuramente musicista, questo è sicuro, perché proprio mi sono fatto la vita con la musica, accompagnandomi. Posso dire tranquillamente che il violino e l'orchestra della Svizzera italiana a me ha aiutato tantissimo per crescere, per conoscere grandi direttori come Landon Barr, per esempio, che per me è stato un idolo, e così ho potuto sviluppare questo amore per la direzione d'orchestra, perché stando dentro nell'orchestra hai possibilità di vedere tutto, ma tutto, veramente ogni singola ogni meccanismo che accade durante la creazione dei brani. E così ho cominciato a studiare la direzione e il violino non mi bastava più, perché quando fai direzione d'orchestra diventi anche un psicologo dei musicisti, diventi anche loro leader, devi convincerli che quello che stai facendo è qualcosa di per il loro bene, per il nostro bene comune, e questo devo dire che funziona molto bene con Arcadia. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sono comunque un uomo felice di essere anche direttore d'orchestra, con l'orchestra.
Direttore d'orchestra è anche un primo violino, hai suonato proprio nei giorni scorsi all'HAC con questo fenomeno che è Wilde Frank. Peraltro, oltre ad avere un'energia e una competenza straordinaria, ha anche una figura, una presenza scenica di un'eleganza, di una semplicità e di una bellezza incredibile.
È un'esperienza unica quella di aver suonato con Wilde Frank, perché ha delle capacità sovrannaturali. Questo è, bisogna dire, dalla prima nota, dalle prime battute che ha fatto per l'orchestra siamo rimasti senza fiato. E poi il concerto di Bartok è anche quello è spaziale, quindi si sono trovati bene questi extraterrestri con un concerto spaziale. E devo dire che lì io, avendo possibilità di essere nei primi violini, riesco anche ad avere una visuale che mi permette anche osservare, ascoltare tutto quello che accade dentro nell'orchestra e vedere anche reazioni di fagottista che ha appena finito il suo solo per accompagnare la solista, o magari una tuba che appena ha dato dei bassi incredibili all'orchestra. Tutte queste cose sono, per me sono sempre state molto molto interessanti, e questo concerto che abbiamo fatto all'HAC ha lasciato il pubblico anche proprio senza fiato. Dal primo giorno delle prove all'ultima nota è stata una cosa incredibile.
Ti emoziona?
Sì, mi emoziona sempre, sì, assolutamente.
I tuoi figli studiano anche la musica, Leon e Anastasia, suonandola e cantandola. Che effetto ti fa vedere i tuoi figli che seguono le tue orme?
Allora, i miei figli devono avere un software diverso. perché sono riusciti ad andare oltre. Cioè, mio figlio è entrato al Politecnico di Zurigo, ETH, ETH, per fare l'ingegneria elettronica. E però ho fatto anche l'esame di ammissione al Conservatorio di Cuneo per poter studiare violino. Come? Non lo so come farà questa cosa qua, perché già ETH è tremendamente difficile. Però sono felicissimo che lui abbia tenuto il violino come la sua passione, come sua anche valvola di sfogo, perché ti posso garantire che è arrivato a livelli molto importanti. Tanto è vero che spesso lo porto con me e facciamo dei concerti insieme anche per i nostri amici, anche per i compleanni. È sempre un'emozione sul poter suonare accanto a tuo figlio che ha le doti diverse da te. Cioè, molti mi cominciano: ma sei bravo, più bravo tu o lui? Sai, qua non si può più paragonare perché ognuno ha il suo carisma, sua espressività musicale, perché la tecnica puoi migliorare quanto vuoi, ma la personalità è quella che è unica. E invece Anastasia, anche lì, non si è fermata ad amare la musica, sta facendo il canto jazz, sta studiando tantissimo, però ha deciso di entrare all'università per studiare la psicologia e contemporaneamente in Italia entrerà al conservatorio per fare il canto jazz, perché in Svizzera non puoi entrare sia al Politecnico che al conservatorio, quindi hanno trovato questo escamotage. Hanno fatto, cioè mio figlio prima è entrato al Politecnico e poi ha fatto l'esame di ammissione in Italia.
E siccome a casa vostra tutti ascoltano e amano la musica, anche il pappagallo è sempre appassionato di buona musica.
Tutti, il pappagallo, il cane. Adesso è sempre più il cane che ascolta, la cagnolina Lucy ha le orecchie perfette per ascoltare. I gatti scappano chiaramente perché per loro il violino rappresenta qualcosa di molto disturbante. Lo puoi vedere proprio dagli occhi che fanno quando cominci a suonare il violino, scappano. Abbiamo tre gatti, ma la cagnolina rimane lì sdraiata vicino al camino e osserva con grande piacere.
Che poi la chiamiamo cagnolina, ma Lucy è una cagnolona.
Sì, è vero, perché è una razza, dopo mi hanno detto che è una razza cane faraone che custodiva appunto i Tutankhamon, sai, tutte queste grandi figure, quindi è molto devota e fedele, molto fedele.
Ma è un mix.
Sì, ci sono diverse opinioni. Nostra veterinaria Uli appunto dice che no, è una cagnolina di razza pura, ma ultimamente abbiamo visto che è estremamente muscolosa, quindi molto probabile ci sia anche un pochettino di Doberman dentro.
Viva i mix!
È fantastico, così ha meno malattie, meno problemi e la natura ha fatto come sempre il suo percorso.
Ci hai parlato di Laura, quindi pensando a Laura, cosa ti ha insegnato l'amore nel tempo?
Bella questa domanda. Ma per poter rimanere più semplici possibile, credo, mi ha insegnato di essere me stesso proprio in ogni situazione, difficile o facile che sia, comunicare con franchezza, con amore e soprattutto, ultimamente, mi ha insegnato di non giudicare, non cadere nel giudizio costante. Che è difficile quando sei un professionista di qualsiasi ambito, nasce possiamo dire, l'autogiudizio molto molto elevato e questo ti porta anche a giudicare gli altri. Questo secondo me. Quindi sto cercando di liberarmi dal giudizio, ma osservare più possibile.
E Piotr, ti capita di sentirti vulnerabile?
Sono permanente vulnerabile. Sì, permanentemente. Difficile questa parola per me, sono sempre russo.
Tu leggi anche in russo?
Leggo sia russo che italiano perché trovo doveroso e rispettoso poter parlare bene la lingua dove abiti per poter comunicare con le persone del posto.
E quando dici permanentemente fragile, cosa intendi?
Ci sono tantissime piccole cose che ti sollecitano in modo permanente. È difficile avere sempre il centro e non essere disturbati troppo da questo. È difficile adesso entrare in particolare, ma sappiamo, basterebbe già fare attenzione come comunichiamo con le persone, oppure una telefonata, un messaggio sbagliato, non so, ma anche un'occhiataccia sbagliata. E questo, siamo molto vulnerabili. E io non riesco comunque a essere impassibile, anche se cerco di far vedere che magari qualcosa non mi tocca, ma da qualche parte arriva sempre dopo la famosa fattura da pagare.
Cos'è per te il successo, per chiudere, anche come persona, non solo come musicista, una vita riuscita?
Ma per me il successo è essere felice, cioè arrivare a casa dopo la giornata e essere contenti di aver fatto qualcosa di utile, di bello, comunque di incontrare te stesso durante magari una bella prova, una esecuzione, perché il concerto in realtà non è il punto d'arrivo per noi musicisti. Per noi il processo delle prove, della creazione del concerto, a volte quasi più importante. Tanto è vero, quando arrivi a eseguire il concerto, alla fine ci arriva sempre una tristezza. Che peccato che sia finito questo momento magico. Magari tu hai impiegato 2 anni per preparare un concerto, o magari 3 mesi. Quello che comunque arriva una tristezza. Mamma mia, è finito.
Che bello. Con che brano ci salutiamo?
Io avrei 2 brani. Uno, The Sting, The Stranger in New York. Però anche sempre in The Sting, The Cold Song. Questo è qualcosa di unico.
Che bello, allora ce l'ascoltiamo. Grazie Piotr Nikiforov.
Io ringrazio te invece, veramente è stato molto bello essere con voi oggi.
Grazie di cuore, a presto. E grazie di cuore a voi che siete stati in nostra compagnia. Ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini un saluto e a presto.
What power art thou who from below hast made me rise unwillingly and slow from beds of let me freeze.